quando. E noi abbiamo saputo che Sabino Chiarà, il più di Bose, passava per il Veneto e quindi abbiamo approfittato di chiedergli questo favore per la scuola biblica, cioè quello di dedicarci un tempo che per forza di cose sarà conciso, perché poi questa sera stessa dovrà in un'altra parrocchia parrocchia di Santissima Trinità partecipare a un altro incontro che fa parte di un percorso più strutturato. Però appunto non volevamo perdere questa opportunità e lo ringraziamo davvero di aver accettato, perché la sua così, trasferta in età è stata molto intensa e molto avrà da fare anche nei prossimi giorni. E penso che non serve spendere molte parole riguardo al chi è, cosa fa, basta sapere che è attualmente priore della comunità monastica di Bose. Bose è una comunità che raccoglie monaci e monache appartenenti a diverse comunità cristiane e vivono insieme nell'ascolto della parola, nel celibato, nella comunione fraterna, quello che a cui dedicano buona parte del tempo è sicuramente anche lo studio, la riflessione, la preghiera sulla parola di Dio. A parte tutti gli studi che ha fatto riguardo alla parola di Dio, c'è un'esperienza di più decenni di, no, come tipico di un monaco, di familiarità quotidiana con la parola, che lo abilita appunto a essere non soltanto un conoscitore superficiale, neanche soltanto uno studioso della parola, ma uno che ha fatto della parola la sua vita. E quindi abbiamo chiesto appunto di accendere il desiderio di leggere il Vangelo di San Giovanni, che è oggetto di studio da parte della scuola biblica quest'anno. Perché il Vangelo di San Giovanni è il quarto Vangelo, diverso dagli altri tre, ha una sua specificità. Abbiamo lasciato a lui la possibilità di scegliere da cosa partire e cosa proporre, proprio perché conoscendolo poteva metterci sulla buona strada per poi continuare. Quindi, visto che dobbiamo finire tassativamente entro le 19:10, io non porto via altro tempo e ve lo lascio tutto e lo ascoltiamo volentieri. Se lui finisce prima,
possiamo avere il conoscimento,
c'è possibilità di porgli qualche domanda. E lo ascoltiamo volentieri. Di nuovo grazie per essere qui.
Grazie a voi e grazie dell'invito. Scusate se ho turbato gli orari soliti cui vi incontrate, ma appunto sono anch'io molto contento di essere qui questa sera a condividere qualcosa sul Vangelo secondo Giovanni. Si diceva avrei il compito di accendere il desiderio, spero di non spegnere quel poco che avete già, ecco. Quindi ci provo a condividere con voi qualcosa, essendo un po' a metà, o meglio a percorso iniziato. Ho cercato di dare a questo mio incontro un taglio un po' particolare, cioè non un incontro introduttivo, perché l'introduzione al Vangelo di Giovanni l'avete già fatto, non un incontro su un testo preciso, perché magari è un testo che avete già letto o che leggerete o che comunque non è in sequenza con l'itinerario che state facendo, ma ho cercato di percorrere una strada un po' diversa, spero che non sia troppo deludente, cioè cercare di riflettere insieme a voi sulla prospettiva particolare di Giovanni, cioè qualche chiave di lettura sulla particolarità di questo Vangelo. Perché Voi sapete bene che i Vangeli che ci sono stati tramandati sono quattro. Quattro neppure concordi. I primi tre mostrano, come sapete bene, alcuni elementi di somiglianza, che se anche tra di loro ci sono delle divergenze. Il quarto è assolutamente diverso. E già questo pone un problema, anzi la Chiesa antica ha posto dei seri problemi, delle contestazioni da parte dei pagani soprattutto, che dicevano sono così sprovveduti questi cristiani che non riescono neppure a mettersi d'accordo per raccontare una unica vicenda di Gesù. E a un certo punto un personaggio, veniva dalla Siria, un certo Taziano, prova a fondere insieme i quattro Vangeli per fornire una narrazione unitaria. Viene condannata questa operazione, il libro che lui scrive, la Sinfonia dei Quattro, il Diatessaron, viene bruciato. Perché? Perché andava contro l'idea stessa dei Vangeli, che non volevano essere una narrazione storica della vita di Gesù, ma una prospettiva particolare. E siccome la Chiesa antica ha pensato che un unico Vangelo non poteva introdurre a una vicenda così complessa, ha invece preferito conservarne quattro, come quattro sguardi particolari sulla medesima vicenda. Per cui ogni Vangelo ha uno sguardo particolare su una vicenda che è unica, che è la vicenda di Cristo, ma uno sguardo particolare che tiene conto anche di altri due elementi, non solo della vicenda che narra, ma anche dell'esperienza di fede dell'autore che scrive, quindi dell'evangelista, e anche del cammino particolare della comunità alla quale scrive. Quindi potremmo dire che ogni Vangelo è l'intreccio di tre fili rossi: la vicenda di Gesù, che in fondo è l'essenziale, il cammino particolare della comunità credente alla quale il Vangelo è diretto, e poi l'esperienza particolare di colui che scrive. Perché ogni evangelista non è uno storico nel senso moderno del termine, ma è uno storico che racconta i fatti a partire dalla sua esperienza, cioè lui è coinvolto in quello che narra. E allora Giovanni come si presenta e come presenta il fenomeno Cristo in questo Vangelo appunto che ci comunica? Come è stato, come si presenta lui e soprattutto come è stato compreso dai suoi primi lettori? E io procederò prendendo un po' a prestito immagini e parole che nella Chiesa antica vengono attribuiti a Giovanni. Incominciamo dall'iconografia. L'aquila e il leone. Innanzitutto l'iconografia, noi sappiamo che ha un suo valore esegetico indiscutibile, no? Le immagini non sono nella tradizione cristiana puramente decorative, ma sono una spiegazione iconografica, cioè per immagine, di un contenuto. E l'immagine dunque può essere una chiave di accesso a un testo, a un autore, a un pensiero. E dunque vorrei cominciare proprio da questo. Voi sapete bene che i quattro Vangeli sono stati legati ciascuno ad una immagine di quelle narrate in Apocalisse 4:7, che riprende poi il primo capitolo di Ezechiele, i quattro esseri viventi che vediamo normalmente rappresentati nelle chiese, nei pinnacoli, laddove la cupola rotonda si innesta nel quadrato della chiesa, quindi in un luogo particolarmente importante della struttura architettonica della chiesa, proprio a sottolineare l'importanza di questi quattro, che sono i quattro Vangeli. E sapete anche che Giovanni è rappresentato tradizionalmente come l'aquila, quindi il Vangelo audace, colui che osa andare dove gli altri evangelisti non avevano osato andare. E qui abbiamo già un germe di esegesi. Una particolarità di Giovanni. Giovanni è il Vangelo che si è spinto più in alto, secondo la comprensione degli autori più antichi. Alla ricerca, cioè, di che cosa? Di quella origine più remota di Cristo, fin nel seno del Padre, fin nell'inprincipio. Come comincia il quarto Vangelo? In principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. Mentre voi sapete che Matteo e Luca iniziano con la nascita storica di Gesù nella carne e Marco addirittura con il Vangelo. Giovanni vuole andare addirittura a scrutare e a raccontare non l'origine storica di Gesù, ma l'origine nel seno del Padre. Dice Agostino, uno dei più antichi esempi di questa lettura simbolica che associa Giovanni all'aquila, Giovanni come aquila vola sopra le nebbie della fragilità umana e vede con l'occhio acutissimo e saldissimo del cuore la luce della verità immutabile. Sapete, una caratteristica dell'aquila è la capacità di vedere. Quindi Giovanni è l'aquila perché è il Vangelo che più ha scrutato le profondità di Dio. Per Agostino Giovanni è l'aquila, appunto, che ha saputo volare al di sopra della fragilità umana e ha saputo vedere oltre il Cristo visibile e ha saputo narrare questo oltre, cioè questo altro volto di Cristo. Innanzitutto ha investigato le origini di Cristo, ma ha anche riferito, dice Agostino altrove, le sue parole sublimi. Sapete che in Giovanni abbiamo tutti quei discorsi rispetto agli altri Vangeli. Ancora una caratteristica, se mettiamo i quattro Vangeli in ordine cronologico, Marco è il Vangelo che riferisce il minor numero di parole di Gesù. Matteo e Luca già incrementano con le parabole altri discorsi. In Giovanni Gesù è tutto parola, discorsi, quei lunghi discorsi che poi a un certo punto fanno perdere anche il filo, sono capitoli e capitoli di lunghi discorsi fatti da Gesù. Quindi Agostino dice l'aquila perché ha saputo andare nell'origine remota del figlio, del Cristo, e perché ha saputo raccontare anche le parole, trasmettere le parole sublimi di Gesù. Ma l'associazione di Giovanni all'aquila non è la più antica, e qui vi stupirà voi veneziani, mi dispiace, ma la più antica attribuzione, che viene da Ireneo, secondo secolo, è quella al leone. Il leone tradizionalmente invece affermatosi come il simbolo di Marco, per Ireneo nel secondo secolo è invece il simbolo di Giovanni. Dice così Ireneo, che è il primo a speculare su queste immagini, cioè ad associare i quattro esseri viventi ai quattro Vangeli. Dice Ireneo, il Vangelo secondo Giovanni racconta la generazione di Cristo dal Padre ed è eccellente, potente e gloriosa, dicendo in principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, e ancora tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto. E continua Ireneo, perciò questo Vangelo è colmo di ogni genere di coraggio e tale è il suo aspetto. Quindi per Ireneo Giovanni è il leone. È l'animale che impersona innanzitutto il coraggio. Ora, la comprensione di Ireneo è particolarmente interessante perché Ireneo era il discepolo di un padre della Chiesa che è Policarpo di Smirne, il quale era stato discepolo diretto di Giovanni. Quindi diciamo che lui ci trasmette una tradizione che va fino a Giovanni l'Apostolo e quindi riflette un'antica tradizione. Dunque la più antica comunità giovannea vedeva tra i caratteri peculiari, potremmo dire, del suo apostolo, del suo apostolo ed evangelista, quello del coraggio, più che la capacità di vedere lontano, la capacità di agire con coraggio. È il Vangelo coraggioso, il quarto. E vedremo in che misura. Coraggioso perché? Per aver investigato i segreti di Dio, per aver riportato le parole di Gesù, ma c'è una ragione ulteriore, per aver osato mettersi in dialogo e anche in contrappunto, e se volete anche in contrapposizione, con gli altri tre Vangeli. Difatti Giovanni nasce così, nasce come un contrappunto, come uno che vuol dire: è vero quello che hanno detto gli altri, ma io vi dico qualcos'altro. Ed è così che va letto. E difatti Giovanni è stato un Vangelo che ha fatto fatica ad affermarsi, per questo è interessante. Giovanni nei primi secoli non è stato guardato con grande simpatia. Ad esempio, se voi guardiamo i padri più antichi, lo citano pochissimo, anche padri molto vicini all'area asiana, cioè all'area geografica dalla quale Giovanni viene. Ad esempio non ha conosciuto dei grandi commenti antichi come il Vangelo secondo Matteo o il Vangelo secondo Luca, che sono stati i due grandi Vangeli che hanno marcato la Chiesa antica. In più Giovanni era molto, come dire, amato dagli gnostici, che sono dei gruppi sviluppatisi soprattutto in Egitto, che avevano delle idee un po' strane su le origini del mondo, la salvezza, il peccato, eccetera, per cui veniva visto dalla grande chiesa con una certa, diffidenza. Quindi un Vangelo coraggioso perché ha osato imporsi, ma che ha fatto fatica ad essere accolto. Per adesso teniamo lì queste due affermazioni e andiamo avanti. Questo Vangelo di chi, a chi viene attribuito, di chi si presenta l'interprete, chi è l'autore, lasciamo perdere l'autore storico del quarto Vangelo, ma in qualche misura il Vangelo come presenta se stesso? Come il Vangelo del discepolo amato. Questo è il primo tratto dell'autore del quarto Vangelo. Fin dall'antichità viene attribuito a una figura particolare che emerge con tratti enigmatici ma persistenti nel medesimo scritto, questo personaggio definito comunemente il discepolo amato. Questa paternità gli viene esplicitamente riferita nel capitolo 21 di Giovanni, che noi sappiamo, siamo abbastanza certi, che è un capitolo che è stato aggiunto successivamente, non faceva parte, originariamente il Vangelo secondo Giovanni finiva al capitolo 20, a un certo punto viene aggiunto anche il capitolo 21, ed è lì che questo titolo, questa attribuzione, meglio, al discepolo amato, viene inserita e viene affermata, quasi a rivendicare la legittimità di quella tradizione. Siccome era un Vangelo appunto che faceva fatica ad essere accolto, si è sentito il bisogno di dire: ma questo Vangelo va accolto, tanto più che è il Vangelo del discepolo che Gesù amava. Questa attribuzione, questa espressione, meglio, il discepolo che Gesù amava, noi la troviamo quindi nel capitolo 21 al versetto 20, dove leggiamo: questi, cioè colui che Gesù amava, è il discepolo che testimonia queste cose, le ha scritte, e noi sappiamo che questa sua testimonianza è vera. Sentite dietro queste parole appunto una comunità che dice: queste parole sono del discepolo amato e noi ci facciamo garanti che sono parole affidabili. Evidentemente non era così scontato. Ma l'espressione che noi traduciamo comunemente come discepolo amato, o più esattamente il discepolo che Gesù amava, che è un po' diverso. E poi torneremo su questo, perché è un'espressione che è anche, come dire, ha dato qualche problema anche l'espressione in sé, appare tardi nel Vangelo, appare cioè a partire solo dalla passione. I primi capitoli non si parla di questo personaggio. E a partire dalla passione che emerge questo discepolo che Gesù amava. Ad esempio, in Giovanni 13:23, siamo nell'ultima cena, quando Gesù ha appena annunciato il tradimento, e l'autore parla di qualcuno che sta a tavola con Gesù al suo fianco, ricordate la scena, ed è definito per la prima volta quello che Gesù amava, che sta accanto a lui e che quando Gesù annuncia il tradimento gli farà la domanda: chi è Signore? Poi ancora in Giovanni 19:26 siamo sotto la croce, dove solo il quarto Vangelo parla della presenza di un discepolo, anche questo è interessante nella misura in cui Giovanni è un contrappunto. I sinottici dicono, gli altri tre dicono, che sotto la croce non c'era nessuno dei discepoli. Il quarto Vangelo dice: no, io c'ero. Anche qui è curioso, dice lui, gli altri non lo dicono che c'era. C'è tutta una tensione all'interno dei tre e dell'uno. E lì ricordate la scena dove questo discepolo, presentato come il discepolo che egli amava, on egapa, è il discepolo che Gesù affiderà a sua madre e cui affiderà la madre. Ancora in Giovanni 20 al versetto 2, mattino di Pasqua, Maria di Magdala va al sepolcro, non trova il corpo di Gesù, va ad avvertire Pietro e l'altro discepolo, quello che Gesù amava di nuovo. Giovanni 21:7, alla manifestazione di Gesù ai discepoli che stanno pescando, il discepolo che Gesù amava, ekeinoson egapa o Jesus, avverte Pietro: è il Signore. E Pietro si toglie il camiciotto, si butta nell'acqua. E ancora, capitolo 21, versetto 20, Pietro, che Gesù ha appena interrogato per tre volte: mi ami tu più di costoro, che interroga Gesù sulla sorte del discepolo che Gesù amava, che li segue e dice: e di lui che cosa sarà? Allora, una prima domanda: chi era costui? Il Vangelo non dice nulla della sua identità, quindi è il quarto Vangelo è il Vangelo del discepolo che Gesù amava, ma a questo discepolo che Gesù amava non viene dato un nome nel Vangelo stesso. È solo la tradizione successiva che vi ha visto i tratti dell'apostolo Giovanni, uno dei due fratelli figli di Zebedeo, ma non c'è di per sé un nesso chiaro. La tradizione aveva visto lì, siccome Giovanni, figlio di Zebedeo, non so per quale congiuntura, veniva considerato il fratello più giovane dei due e il più giovane dei dodici, Gesù naturalmente si sarebbe affezionato al più giovane. Sono tutte congetture, evidentemente. Congetture tradizionali, ma se ci pensiamo, nel Vangelo non c'è. Ma nel Vangelo c'è un personaggio con un nome, che è detto amico o amato. Vi ricordate chi è? Proprio nel quarto Vangelo c'è una storia in cui Gesù ha a che fare con uno che si dice che era quello che lui amava, era il suo amico, Lazzaro. Capitolo 11, quello che Gesù risuscita, Lazzaro, viene definito il suo amico, per cui c'è addirittura una antica tradizione, anche questa, una proposta che però non ha avuto nessun seguito, secondo cui l'autore del quarto Vangelo sarebbe Lazzaro, perché è l'unico che viene definito amico di Gesù nel quarto Vangelo, in cui è dato anche un nome. Lazzaro, l'uomo che morì due volte, dice. Gesù gli ha fatto un bel regalo, ce l'ha fatto morire due volte. Ma al di là delle identificazioni, cosa vuol dire che questo Vangelo è stato scritto dall'amato o dall'amico? Questo a noi interessa più che le lucubrazioni su chi fosse. Una prima risposta: è il Vangelo che affonda le sue radici nell'intimità dell'autore con il suo Signore. E quello che vuole raccontare non è nient'altro che la storia di un amore vissuto. Questo ci interessa già di più. Un amore vissuto realmente con quel maestro, cioè mentre il discepolo amato dice di se stesso io sono quello che Gesù amava, più che, come può suonare alle nostre orecchie, rivendicare un privilegio, è così che noi spesso lo sentiamo, e quindi in questa affermazione ci può essere anche un che di arrogante, come se Gesù avesse amato lui e non ha, una volta si traduceva il discepolo prediletto. Ancora peggio, il testo non dice prediletto, dice amato, perché prediletto c'è già un pre, cioè un amato più o prima, che il testo non dice. Ma comunque anche inteso in questo senso potrebbe essere comunque una interpretazione che ci porta fuori strada. Il problema non è che Gesù ha amato lui e non ha amato gli altri, ma è il discepolo che dice io mi sono sentito amato. Cioè, ha fatto un'esperienza in cui si è sentito amato e dunque potremmo dire che il Vangelo che ci consegna, prima vi dicevo, uno dei tre fili che compongono un testo è l'esperienza personale di chi scrive. Ebbene, questo discepolo dice di sé, io sono uno che si è sentito amato da quel maestro di cui vi parlo. Quindi ci dice qualcosa anche sulla particolare relazione che lui ha vissuto con colui di cui narra la storia. E allora questa espressione ci interessa di più. Peraltro, nel quarto Vangelo c'è un altro amato. Gesù stesso è definito l'amato del Padre, o agapetos. E nei cosiddetti discorsi di addio il linguaggio dell'amore si fa particolarmente insistente e intrecciato tra padre e figlio e poi tra figlio e discepoli. Quindi l'autore del quarto Vangelo dice di aver fatto un'esperienza simile a quella che poi dirà essere l'esperienza che il figlio Gesù ha fatto con il padre. Ora, questa coincidenza di sentimenti è molto interessante. Il quarto Vangelo è un attento scrutatore dell'intimità tra il padre e il figlio. Lo vedrete leggendolo. Una intimità nella quale si rispecchia l'esperienza che l'autore dice di aver fatto, appunto, nel suo rapporto con il maestro. L'espressione discepolo che Gesù amava sappiamo che ha creato anche qualche imbarazzo già in epoca antica. Un commentatore antiocheno, Teodoro di Mopsuestia, dice così: Giovanni Evangelista era uno dei dodici e più esattamente il più giovane di tutti i discepoli. Ecco la ragione che vi dicevo, da cui poi viene fuori che lui è l'amato. Era retto e alieno da qualsiasi studiata malizia. Così nutriva grande fiducia verso il Signore nostro, il quale prediligeva Giovanni rispetto agli altri, che è detto, come è detto espressamente. Ciò quandunque troviamo più volte che il beato Simone fosse il primo. Quindi Gesù, dice Teodoro, amava di più Giovanni, ma sappiamo che il primo era Simone. Poi ritorneremo su questo problema. Ma su questo ciascuno pensi come desidera. Non è, credo, una realtà umana che vada giudicata da noi, eppure il Signore è detto aver amato Giovanni più degli altri. C'è un certo imbarazzo nelle parole di Teodoro. Dice, ma com'è possibile che Gesù possa amare qualcuno più di altri? L'imbarazzo è chiaro, non si deve giudicare, dice Teodoro, ma è chiaro anche che si tratta di un elemento non trascurabile, anzi centrale per definire la figura di questo discepolo. Questo è il primo titolo e quindi la prima chiave d'accesso al testo all'identità dell'autore e del testo. Andando avanti, i padri ci offrono altri tre titoli che ci possono aiutare a, come dire, percorrere delle altre strade per entrare nel genio di questo personaggio. Un primo, molto curioso, è il titolo che gli riconosce Origene. In italiano è un po' difficile da tradurre, in greco è Episthetios, letteralmente dovremmo tradurlo il sovrapetto, Epi e Stethos, Stethos è il petto, quindi il sovrapetto è Giovanni. Perché? Perché è colui che ha vissuto quella intimità con Gesù, che dicevamo prima, non in forza di una predilezione da parte di Dio, di Gesù nei suoi confronti, ma perché ha reclinato il capo su Gesù. E qui il punto di partenza è la scena appunto del tradimento. Durante la cena, quando Gesù annuncia il traditore e Giovanni piega il suo capo sul petto di Gesù e gli fa la domanda. Dunque Giovanni il sovrapetto, cioè colui che ha dimorato sul petto di Gesù. Chi è dunque il discepolo, l'autore del quarto Vangelo? È colui che si è disteso sul petto di Gesù, amato perché si è fatto intimo di Gesù, discepolo perché intimo. E dunque, in qualche misura, Giovanni ci introduce anche nell'esperienza del discepolo, perché quello che è valso per lui vale anche per il discepolo di tutti i tempi. Chi è per Giovanni il discepolo, il cristiano? Cos'ha da fare il cristiano per essere ciò che è chiamato ad essere? Giovanni dice ha da fare quello che lui ha fatto, reclinare il capo sul petto del Signore. Ecco dunque il magistero del discepolo amato, ecco che cosa egli ha da insegnare con il suo Vangelo. E appunto ha da insegnare questo atteggiamento, l'atteggiamento di colui che si adagia sul petto del Signore e ne ascolta, potremmo dire, quasi il battito. Un altro titolo che la tradizione gli riconosce è quella di teologo, di cui ha origine appunto il suo essere teologo, dal fatto che lui ha reclinato il capo sul petto di Gesù. Un altro titolo che la tradizione patristica orientale riconosce a Giovanni. Per gli orientali Giovanni è il teologo per eccellenza. Il quarto Vangelo è ritenuto essere il Vangelo teologico. Normalmente si dice teologico perché? Perché si è addentrato nelle questioni che gli altri evangelisti non toccano in maniera esplicita, ad esempio la divinità di Gesù. Vi dicevo prima, inizia con in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. Quindi noi diremmo il suo autore è teologo perché fa teologia. Perché per noi la teologia è quella roba astratta, che quelle elucubrazioni astratte degli specialisti del pensiero su Dio, sistemate nei tomi della teologia sistematica. Questa è una visione però moderna della questione. Per i padri invece le cose non stanno esattamente così. Non è l'argomento trattato da Giovanni che lo rende teologo, è la procedura a renderlo teologo, cioè il processo che lo ha portato a quelle intuizioni sul figlio. Detto in altri termini, Giovanni è teologo non perché ci dice che Gesù è così intimo con il Padre da poter dire che lui era Dio, ma è teologo perché ha fatto con Gesù un'esperienza di intimità che lo ha portato a quella comprensione. Cioè il suo essere teologo non gli viene dalle affermazioni fatte, ma gli viene dall'esperienza vissuta con Gesù. Lo dice molto bene Giovanni Crisostomo, dice: quest'uomo non mancherà di narrarci tutto accuratamente perché è amico del re, anzi perché ha il re che parla al suo spirito ed egli ode da lui tutto ciò che il figlio riceve dal padre. Vi ho chiamato amici, è detto, perché vi ho fatto conoscere tutto quello che ho udito dal padre mio. Quindi potremmo dire che è teologo perché è amico. Il teologo per il quarto Vangelo è l'amico, non è colui che ha capacità argomentativa eccelsa. Di cui deriva anche lo statuto del teologo, potremmo dire, non il sottile ragionatore, ma l'intimo del figlio e del suo rapporto con il padre. Questo è il teologo. Infine, un terzo titolo che i padri riconoscono all'autore del quarto Vangelo: Isopetros. I due titoli fin qui annunciati ci fanno percepire il nostro autore come un irriducibile solitario, e quello che Gesù amava, è quello che si è piegato sopra il petto del padre, del figlio, e il soprapetto, e anche quello che in qualche misura è teologo perché ha questa conoscenza intima. Quindi potremmo dire il discepolo a parte che percorre una sua via. Eppure nessuno come Giovanni, e la tradizione giovannea, ha messo l'accento sulla necessità dell'amore del prossimo. Cioè sul fatto che è impossibile un rapporto diretto, esclusivo, del discepolo con Dio senza il terzo. Ora possiamo chiederci come si colloca o come è percepito il nostro Giovanni all'interno dei dodici apostoli. Ebbene, Giovanni, come figura di apostolo e come Vangelo, è stato da sempre percepito come un contrappunto, come un correttore. Appunto, ci sono i tre sinottici e poi c'è Giovanni, che, dicevo, reclama una legittimità, la legittimità di una diversità. E in questo credo che Giovanni sia molto prezioso. Cioè di un altro modo di essere all'interno della medesima comunità, Chiesa. Riassumendo, potremmo dire che attesta e reclama l'esigenza della pluralità. Giovanni dice: ci sono i tre sinottici, ma c'è anche un'altra possibilità di comprensione. C'è anche un'altra possibilità di essere Chiesa, di essere comunità. E difatti la comunità di Giovanni sarà molto diversa dalle altre comunità, anche da un punto di vista gerarchico, di struttura, per quello che ne sappiamo. Ad esempio, mentre nelle altre comunità ben presto si affermerà la figura di un vescovo monarchico, si dice, cioè una figura unitaria, le comunità di Giovanni sappiamo che per i primi decenni furono rette da collegio di presbiteri, non da una figura unica, ma da un collegio. E questo emerge chiaramente già dal Vangelo: uno accanto ai tre, a esercitare il suo ministero alternativo. Giovanni ha il ministero di essere alternativo. Teodoro di Mopsuestia narra questo genio del quarto Vangelo con un'immagine, raccontando così l'origine di questo Vangelo. Teodoro di Mopsuestia è un padre del IV secolo che ci ha tramandato uno dei più antichi commenti a Giovanni. Dice così: ritenendo i fedeli dell'Asia, che è la regione dove le comunità giovannesi sono sviluppate, che il beato Giovanni dovesse comporre un Vangelo e che dovesse superare gli altri per autorità e attendibilità, perché era il discepolo amato, eccetera, dal momento che egli era colui che fin dall'inizio aveva vissuto con il Signore e aveva ricevuto anche il dono di una grazia maggiore per il suo amore, gli portarono i libri dei Vangeli per conoscere la sua opinione su quanto vi era scritto. Immaginate i discepoli di Giovanni che gli portano gli altri tre. Quegli lodò molto gli autori come fedeli alla verità, tuttavia disse che alcune cose erano state trascurate da loro, specialmente alcuni miracoli, assolutamente da narrare, e aggiunse che vi mancava quasi del tutto l'insegnamento del Signore. Aggiungeva inoltre che mentre avevano trattato della venuta del Cristo nella carne, non bisognava passare sotto silenzio la divinità, per evitare che con il passare del tempo gli uomini assuefatti a quei discorsi credessero che il Signore nostro era stato solo ciò che appariva da quelle parole. Fu pregato dunque da tutti i fratelli di mettere per iscritto con cura le cose che ritenesse necessarie e vedesse tralasciate dagli altri. Immaginate come se Giovanni si mette lì, legge i tre Vangeli sinottici e poi si mette a fare le correzioni, le aggiunte, le revisioni. Ecco, questa è l'idea, ma al di là direi dell'immagine, che può essere più o meno pacchiano fantastica, ci dice bene il genio del testo. È un testo che risponde agli altri, che va letto dopo gli altri, insieme agli altri, come un completamento. Quindi continua appunto il testo dicendo che il quarto Vangelo completa, cioè aggiunge le cose che mancano, precisa quelle già narrate dove è necessario. Ed è in questo che Giovanni è l'alternativo, è il personaggio alternativo, ma anche il suo Vangelo, ma non l'alternativo fine a se stesso, è l'alternativo che rivendica, dicevo, la legittimità di una voce dissonante, ma vuole che quella dissonanza sia sinfonica con le altre. Potremmo dire che rivendica una diversità che non si oppone, ma che completa. Ed è qui il suo magistero ecclesiale, cioè il suo insegnamento anche per la Chiesa oggi. È il Vangelo che ci ricorda che nella Chiesa le voci dissonanti ci devono essere, sono necessarie, che la varietà è necessaria, ma una varietà che tende alla sinfonia. E dunque, dopo averci detto chi è il discepolo, ci dice anche che cos'è la comunità cristiana. La comunità cristiana è lo spazio in cui questa diversità deve essere possibile. La comunità cristiana non è il luogo dell'uniformità, ci ricorda il quarto Vangelo, ma il luogo della sinfonia, della diversità, che cerca però di ascoltarsi, di accordarsi. Da questo punto di vista sono particolarmente eloquenti soprattutto gli ultimi due capitoli del suo Vangelo, dove si mette in luce proprio il confronto con Pietro, tra Pietro e il discepolo amato. Avete presente la corsa al sepolcro? I due corrono insieme. Arriva prima Giovanni, ma aspetta, fa entrare Pietro e poi entra anche lui e vide e credette. C'è un gioco di equilibrio tra quella narrazione assolutamente centrale, perché è come dire, il quarto Vangelo dice il primo è lui, però sono arrivato prima io, l'ho lasciato entrare perché lui è il primo, ma poi sono entrato io e sono io che ho creduto. O anche l'altra scena che racconta qualcosa di analogo, la manifestazione di Gesù risorto sul lago, sempre nel capitolo 21. Giovanni, il discepolo amato, che dice a Pietro, è il Signore, lo vedono tutti e due, però è Giovanni, il discepolo amato, che dice è il Signore. Pietro a quel punto si spoglia, si getta in acqua e va. Ancora una volta Giovanni dice, tu sei il primo e vai per primo, ma te l'ho detto io di andarci, cioè ti ho detto io che era. Cioè, vedete, questa ricerca di un equilibrio, e tutto questo viene coronato da quell'ultima esperienza che è il dialogo di Pietro con Gesù sulla presenza del discepolo che li segue. Quando Pietro, quando Gesù chiede a Pietro: mi ami tu, eccetera, eccetera, e a un certo punto Pietro si gira e vede che il discepolo amato li segue e dice: è lui? E Gesù che gli dice: a te che importa? Tu seguimi. Ecco, il quarto Vangelo afferma chiaramente, potremmo dire, il ruolo di Pietro all'interno della comunità cristiana. Non contesta che Pietro è il primo, è a Pietro che lascia di entrare per primo nel sepolcro, è a Pietro che lascia che si getti in acqua e vada da Gesù. Ma in tutto questo Pietro non è solo. Giovanni dice: ma c'è anche la mia comunità, o meglio, la comunità di Giovanni rivendica il suo posto. Accanto a lui c'è l'altro discepolo, che spesso gli indica la via, il discepolo, l'aquila, il discepolo che ha messo la testa sul petto di Gesù, il teologo, è quello che capisce prima, però a Pietro spetta di agire per primo. Vedete questa come dire, interrelazione, questo equilibrio di diversità, questa complementarietà, se volete, è davvero il genio di questo quarto Vangelo. Si tratta di una complementarietà che i padri esprimono spesso riconoscendo anche a Giovanni un primato. Isopetros, cioè come Pietro. Se Pietro ha un primato, che è il primato nel condurre la comunità, anche Giovanni ha un primato, dicono i padri, che è il primato della carità, essendo lui quello che ha fatto l'esperienza di essere stato amato. E anche qui c'è un bellissimo parallelismo che potremmo vedere tra Giovanni e Pietro. Che cos'è che Gesù chiede a Pietro in quell'ultimo dialogo nel capitolo 21? Pietro, mi ami tu? Invece di Giovanni si dice che è il discepolo che Gesù amava. Due discepoli, due apostoli, variamente connessi con Gesù, e tutti e due connessi con Gesù attraverso l'amore. Uno, Giovanni, come colui che è stato amato, che si è sentito amato. Pietro come colui che è chiamato ad amare per poter guidare la Chiesa. Due ministeri diversi, ma ambedue utili all'interno della Chiesa, quello di Pietro e quello di Giovanni. Giovanni resta la memoria dell'essere amati da Cristo, Pietro dell'esigenza di un amore attivo del Signore e dei fratelli. Infine, un'ultima immagine. Anche questa visione sarebbe riduttiva, come tutte le schematizzazioni. La tradizione giovannea non è infatti solo memoria dell'amore ricevuto, ma può essere considerata anche quella che, più di ogni altra, ha fatto dell'amore del prossimo il centro del messaggio cristiano. Pensiamo soprattutto alla prima lettera di Giovanni, dove tutto un insistere sul fatto che Dio ha amato l'uomo perché l'uomo ami il suo fratello, questa specie di amore che non è mai reciproco, ma che è all'interno di una circolarità centrifuga. Cioè, Dio ama l'essere vivente perché l'essere vivente non ami Dio, ma ami l'altro. E tutto quel gioco che nella prima Giovanni, tutta l'insistenza che abbiamo Giovanni c'è proprio su questo argomento: chi non ama l'uomo che vede non può dire di amare Dio che non vede. Quello dell'invito all'amore reciproco fino alla fine è dunque un altro dei tratti che la tradizione patristica ha sempre attribuito all'Apostolo Giovanni. Dopo aver investigato e spiegato, potremmo dire, i segreti di Dio, dell'essere di Gesù in principio presso Dio, il suo legame con il Padre, dopo aver esposto gli insegnamenti più alti e profondi di Gesù, Giovanni, prima di morire, torna a ricordare l'essenziale, quell'essenziale che dà il giusto valore a tutto. E tutto questo ancora alla maniera dei padri è narrato in un episodio curioso raccontato da Girolamo, padre della Chiesa del IV secolo, circa gli ultimi giorni di Giovanni trascorsi ormai vecchio a Efeso. In un commento a un testo biblico, Girolamo dice così: il beato evangelista Giovanni abitò ad Efeso fino a età molto avanzata. Veniva condotto in chiesa a fatica, sostenuto dalle braccia dei discepoli, e non riusciva più a mettere insieme a voce molte parole. Allora, nelle varie adunanze, soleva dire nient'altro che questo: figlioli, amatevi gli uni gli altri. Al punto che i discepoli e i fratelli che erano presenti, annoiati dal sentire sempre la stessa cosa, gli dissero: maestro, perché ci dici sempre questo? Giovanni allora rispose questa nobile parola: perché è il comandamento del Signore, e se fosse realizzato anche solo questo, basterebbe. È la sintesi che la comunità giovannea ci consegna del suo apostolo. La sintesi del vecchio che ormai è vicino alla morte, sintesi del discepolo, dell'intimo del Signore, sintesi del teologo, sintesi dell'altro, dell'alternativo, tutto si riassume nell'essenziale. Ed è questo probabilmente il genio più grande del quarto Vangelo. Per il quarto Vangelo il discepolo, il lettore, l'esperienza che il lettore dovrebbe fare nel leggere quel testo è esattamente questo: sentirsi figlio amato per poter diventare capace di amore. Ecco, questo forse in nessuno dei Vangeli è così forte come nel quarto Vangelo. Per Giovanni è tutto qui. Il discepolo è colui che arriva a sentirsi figlio e figlio amato, come lui si è sentito discepolo amato. E questo attraverso l'intimità con il Padre nel Figlio, come lui ha avuto l'occasione di poter mettere la sua testa sul petto e diventare intimo del Figlio, facendo così l'esperienza del teologo, che non è quello che sa delle cose su Dio, ma colui che le vive, colui che le esperisce nella sua vita, e fino a diventare quello che nella Chiesa esprime il genio della sua diversità a servizio della sinfonia ecclesiale. Tutto questo raccolto nell'immagine dell'amore sentito e donato attraverso appunto l'esperienza filiale che ciascuno ha fatto. Ecco, questo un po' per dare un'idea di quello che poi spero potrete ritrovare rileggendo il testo. Sono delle chiavi che possono aiutare, al di là dei singoli brani, a cogliere un po' il carattere proprio di questo testo, che è molto diverso dagli altri, ma che poi di fatto raggiunge gli altri nell'essenziale, cioè in quell'essenziale che è l'esperienza del Cristo morto e risorto, che è il punto di partenza per Giovanni, come anche per ciascuno dei tre sinottici. Spero di non essere stato troppo confusionario, di essermi fatto capire, e adesso non so se ci avete qualche domanda, possiamo anche...
È stato assolutamente chiaro, grazie. Penso proprio a capire come il Vangelo non è solo testo da leggere così, ma offre un'esperienza nella quale tuffarsi, è l'esperienza
c'è neanche per sapere. Esiste anche uno scritto di queste cose per me tutte nuove, fantastiche, allora se ci fosse la possibilità di rileggerlo.
Va bene. Non lo faccio mai, ma in questa occasione posso dare il testo a qualcuno che poi ve lo passa, va bene.
Nella chiesa di oggi chi può impersonificare Giovanni e la sua comunità?
Questa è una bella domanda, perché normalmente sono i monaci che hanno preteso di essere Giovanni, ma io non ne sono molto convinto. Quindi, sai, dire che qualcuno può impersonare tutta questa roba insieme, cioè una conoscenza profonda del Cristo, un'intimità col Cristo e poi anche e soprattutto il ministero della carità. Ecco, io sono molto restio a dire che ci può essere qualche parte della Chiesa che lo può impersonare. Direi piuttosto che è una vocazione della Chiesa stessa. Anche se in origine, diciamo, quando nasce il quarto Vangelo, questo Vangelo nasce anche per rivendicare la legittimità delle comunità concrete, geografiche, che erano nell'area dell'attuale Turchia occidentale, cioè la zona intorno a Efeso. Questa era, per intendersi, le città che vengono citate nell'Apocalisse, no? Le sette città dell'Apocalisse. Quella è l'area, molto probabilmente, dove fioriscono le comunità giovannee che si trovano rispecchiate in questo testo. Però questa è la lettura storica. Io direi, oggi potremmo dire che più che individuare una parte o una particolare categoria di cristiani o di realtà cristiane che possa impersonare, io direi che è uno sguardo particolare o una vocazione di tutti, cui tutti i cristiani in qualche misura sono chiamati, insieme a quella che è la visione del mistero cristiano trasmessa dai sinottici in particolare, che poi anche lì nei sinottici comunque ci sono delle sottolineature non da poco tra Marco, Matteo e Luca. Ecco, quindi sono quattro sguardi sul mistero e quattro provocazioni per il discepolo, ecco, per ogni discepolo direi. Ad esempio, una ragione per cui si dice che sono i monaci che avrebbero si sarebbero sentiti in dovere di custodire più questa tradizione è che voi sapete bene che nel quarto Vangelo, l'ultima cena, al posto dell'ultima cena abbiamo la lavanda dei piedi in Giovanni, non abbiamo l'Eucaristia. L'Eucaristia è nei sinottici. In Giovanni invece Gesù, di quell'ultimo pasto, quello che Giovanni narra è la lavanda dei piedi. Questo probabilmente non perché nelle comunità asiane, cioè nelle comunità giovanee, non ci fosse anche la pratica della Eucaristia, ma perché, secondo quello che diceva Teodoro di Mopsuestia, Giovanni completa, quindi probabilmente gli altri avevano narrato la cena, lui dice sì, ma alla fine di quella cena ha lavato anche i piedi. Questo. Una cosa interessante è che il rito della lavanda, o meglio, la memoria della lavanda dei piedi diventa parte della liturgia cristiana grazie ai monaci, che introducono e che mimano la lavanda dei piedi nella liturgia. Poi passerà anche a tutte le comunità cristiane, per cui ancora oggi noi, il Giovedì Santo, c'è la tradizione. Però quella lavanda dei piedi che noi facciamo nella liturgia, secondo gli storici della liturgia, sarebbe stata introdotta dai monaci. Quindi anche quello è un segno che i monaci sentivano particolarmente eredi della tradizione giovanile. Però, ripeto, questo da un punto di vista storico, dal punto di vista attuale io direi che ogni cristiano è guai che una comunità si senta erede di una tradizione, come dire, così grande come quella di Giovanni. Io non mi sento all'altezza. Non so se una comunità monastica potrebbe osare.
Allora, di nuovo
grazie a voi.
Grazie anche per il testo che ci
parrocchia di San Pietro Urseolo, sarà da gennaio e quindi sarà possibile appunto con calma prendere in mano il Vangelo e poter scoprire le cose che adesso sono state magari soltanto accennate. Sono state portate queste chiavi di lettura perché le chiavi servono per aprire le porte, quindi se uno ha le chiavi in mano non trova porte sbarrate, ma trova il modo di entrare dentro, sempre di più, all'edificio, chiamiamolo così, che è un Vangelo. Grazie ancora, buona serata a tutti.
Grazie a voi e buona lettura, perché le introduzioni servono se poi uno legge il testo, altrimenti è perdita di tempo. Quindi buona lettura a voi.